Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale. Domenica 4 gennaio, seconda domenica dopo Natale, ciclo B.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Cielo grigio davanti a me, non mi sento di respirare.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Troppe nubi nella mia vita, quando si schiarirà.
La liturgia di oggi ci presenta il prologo di San Giovanni, cioè la parte iniziale del Vangelo di Giovanni, che comincia: in principio era il Verbo. All'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono al Signore se nella nostra vita non ci interroghiamo sull'origine della nostra vita e sulla destinazione della nostra vita.
Io sono qui che aspetto, vivo per questa attesa di questo tuo vento che è solo tu dai. Soffia sulla mia vela come una gran tempesta che con la tua croce viva forza mi dà. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Abbi pietà di noi.
Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti, riempi della tua gloria il mondo intero e rivelati a tutti i popoli nello splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore.
Questa è una pagina del Vangelo conosciuta benissimo e a volte anche quasi a memoria, presa dal prologo, cioè dall'inizio del Vangelo di Giovanni, e attesta una verità storica, cioè che il Verbo si fece carne. In pratica Gesù, il Figlio di Dio, il Verbo, diventa carne, cioè si incarna nel mondo, e questo è un fatto storicamente avvenuto. Però al di là di questo volevo fare una riflessione diversa e mi chiedevo: il Verbo si è fatto carne, ma una sola volta e una sola volta nella storia, oppure continua ancora a farsi carne? E non mi riferisco soltanto all'Eucaristia che ogni domenica o ogni giorno celebriamo, ma mi riferisco principalmente a noi. Mi rifaccio al battesimo. Il giorno del battesimo, sia noi che i bambini, quando l'abbiamo ricevuto siamo diventate nuove creature. In pratica siamo morti ad una vita, alla vita del peccato, e rinati alla vita in Cristo. L'espressione proprio liturgica che troviamo all'interno del rito del battesimo è proprio questo: si diventa nuova creatura, una nuova nascita, è come se in quel momento si rinasca di nuovo. E in quell'istante, in quel sacramento, ma anche negli altri, ma in quello in particolar modo, avviene un sigillo particolare tra noi e Dio per mezzo del Figlio, per mezzo per opera dello Spirito Santo, in Cristo. E quel sigillo, appunto, è la presenza di Cristo nella nostra vita. È come se in quell'istante l'incarnazione, anche se a livello sacramentale, avvenga di nuovo. Quindi in ognuno di noi il Verbo è diventato carne. Noi, se la vogliamo dire grossa, ma è così, siamo espressione visibile, incarnata di Cristo nel mondo. L'espressione venne ad abitare in mezzo a noi sta a sottolineare proprio questo. Non in mezzo, cioè che si viene da mettere in mezzo tra persone, no, ma dentro di noi, in ognuno di noi è presente Cristo incarnato, e noi, ognuno di noi, a suo modo è Cristo incarnato, grazie a quel sigillo che ci è stato dato e che nessuno può toglierci del sacramento del battesimo, sigillo che poi è riconfermato ogni volta che viviamo i sacramenti, ogni volta che ci accostiamo all'Eucaristia, ogni volta che camminiamo e facciamo vita di grazia. Lì lo confermiamo sempre. Per questa la venuta storica c'è stata, ma ogni giorno c'è una venuta. E in che modo però dobbiamo alimentare questa venuta sacramentale. Benissimo, il Signore ci ha donato la luce della sua grazia, la luce della sua sapienza, la luce della sua presenza. Questa luce viene ad illuminare le nostre tenebre, viene ad illuminare le nostre difficoltà. E più tra di noi si crea comunione, più tra di noi si crea un sentimento di trasparenza, di grazia, tanto di più questa luce non solo risplende in ognuno di noi e ci aiuta a crescere, ma risplende comunitariamente e aiuta a crescere. Ci aiuta a crescere non solo come individui singoli, ma come corpo, come tutto un corpo che cammina verso il Signore. Per questo noi dentro di noi portiamo una responsabilità grande, ma che non è soltanto e non è posta solo sulle nostre spalle, mi spiego meglio, cioè non è che dipende tutto da noi, non è che dipende dalla nostra capacità o dalla nostra bravura. Questo non è altro che un dono ricevuto per grazia, cioè non abbiamo fatto nulla tanto speciale da riceverlo, ci è stato dato e basta, però questo dono dobbiamo soltanto saperlo curare. Ci è chiesto soltanto questo, di curarlo, di avere un'attenzione per essere persone capaci a vivere nella verità, dove per verità, capiamoci cosa si intende, significa essere persone sincere, trasparenti. Non sto dicendo che a volte confondiamo la verità col dover dire tutto in faccia agli altri, senza tener conto che forse l'altro va rispettato, nel senso che tante volte la verità non va sbattuta in faccia, perché può far male. C'è bisogno di alcune modalità che non sono le bugie a fin di bene, spieghiamoci, ma sono soltanto delle modalità più attente nel gestire le situazioni. La verità che intende Cristo invece è diversa, una verità che parte dalla nostra sincerità di cuore e dalla nostra bontà d'animo, cioè capaci di sapere che di fronte a me c'è una persona da rispettare e da curare, nello stesso tempo dovrebbe essere reciproca la cosa, e quindi in questo essere persone trasparenti, portare la verità di Cristo, che non è altro che la verità della buona novella, che non è altro che l'amore verso il prossimo, a partire però prima di tutto dall'amore verso Dio. Quindi in questa domenica che abbiamo ascoltato questo Vangelo, riflettiamo sul fatto che anche noi siamo un Cristo incarnato, quindi anche noi della dignità della nostra persona e della dignità degli altri. In tutto questo si può crescere.
Mi piace quest'oggi per vivere insieme questa celebrazione, la seconda domenica dopo Natale, fare un breve raccontino che consiste in questo. In un convento c'era un novizio, sapete chi è? Il novizio è colui che chiede di diventare frate, colui che chiede di consacrare tutta la sua vita al Signore e quindi vive un periodo di preparazione, così come Davide e Roberto chiedono di diventare sacerdoti e vivono in seminario la formazione. Questo novizio quindi si trovava nel convento per la formazione, per imparare a conoscere, ad amare il Signore. Questo novizio, entrando in una cappella del convento, vede un sacerdote, un confratello anziano, che sta lì a pregare tutto assorto. Dopo, quando al di fuori della cappella questo novizio incontra questo confratello, questo sacerdote anziano che stava nella cappella a pregare, gli fa questa domanda. Padre, mi scusi la domanda, ma gli chiedo, che cosa ha provato mentre stava davanti al Santissimo Sacramento a pregare? E questo sacerdote anziano disse, è importante la domanda che tu mi fai, ma c'è qualcosa di molto più importante. È importante chiedersi che cosa noi proviamo quando ci ritroviamo di fronte a Dio, di fronte al tabernacolo, di fronte all'Eucaristia. Ma dovremmo porci questa domanda ben più radicale, ben più importante, ed è la seguente. Che cosa prova Dio nei nostri confronti quando ci guarda dall'interno del tabernacolo? Che cosa pensa Dio di noi? È una domanda un po' strana, ma è una domanda a cui dovremmo abituarci per capire chi è Dio. Io infatti in questo momento vi porrei questa domanda. Chi sa in questo momento, mettendoci dalla parte di Dio, Dio che cosa prova nei nostri confronti? Che cosa pensa della nostra comunità parrocchiale? Che cosa pensa di questa assemblea? Che cosa pensa di questo sacerdote? Che cosa pensa di questi fedeli? Che cosa pensa Dio di ciascuno di voi, di ciascuno di noi? Dovremmo imparare a porci questa domanda, perché quando noi riflettiamo sulla nostra fede, quando noi viviamo la nostra esperienza spirituale, normalmente siamo noi a porre delle domande a Dio, riflettiamo su Dio, diciamo delle cose su Dio, diciamo cosa pensiamo noi di Dio, ma non sempre permettiamo a Dio di esprimere il suo pensiero, non ci interroghiamo su che cosa Dio desidera fortemente da noi. E allora, dopo aver vissuto il Santo Natale, in cui siamo stati noi a provare delle sensazioni, delle emozioni, a interrogarci sulla presenza di questo bambino in mezzo a noi, mentre abbiamo vissuto questo Natale dalla nostra parte, dal nostro punto di vista, vorrei quest'oggi con voi, brevemente, tentare di fare questa operazione, metterci dal punto di vista di Dio. Immaginate chi va in montagna. Chi va in montagna vede la vetta della montagna dal basso e quindi ha una certa, gode di un certo spettacolo. Ma immaginate di vedere il paesaggio dalla sommità della vetta. Il paesaggio cambia radicalmente. Allora l'operazione che vorrei fare con voi quest'oggi è la seguente: metterci dalla parte di Dio e capire che cos'è il Natale da parte di Dio. Per cui, non più dal nostro punto di vista, ma dal punto di vista di Dio stesso. E in questo modo, come si fa? Come si fa a fare questa operazione? Capire qual è il senso del Natale vedendo dalla parte di Dio, dalla parte della Santissima Trinità. Mi lascio guidare dal libro del Siracide, la prima lettura, in cui vi sono alcune affermazioni che ci aiutano a ben capire il Natale in Paradiso. Mi lascio suggestionare anche dal recital che i nostri ragazzi faranno dopo domani, proprio dal titolo Natale in Paradiso. Ecco, la domanda è questa: come ha vissuto la Santissima Trinità il Natale dalla sua parte in Paradiso? E allora, nella prima lettura, nel libro del Siracide, si dice che il Creatore ha dato un ordine. Per cui, come hanno vissuto le persone della Santissima Trinità il Natale? In questo modo. Il Natale è in primo luogo un atto di obbedienza di Dio Figlio, della Sapienza di Gesù Cristo, nei confronti di Dio Padre. Quindi il Natale è un atto di obbedienza, è una risposta di disponibilità ad un ordine che Dio Padre dà. Mi piace usare questa espressione. Il Natale nella Santissima Trinità significa questo: fare gioco di squadra. Gesù Cristo ha deciso di aderire ad una volontà precisa di Dio Padre. Quindi, in primo luogo, il Natale è un atto di obbedienza. In secondo luogo, il Natale è una, adesso uso un termine difficile, una kenosi, è un annientamento, è un abbassarsi di Dio. Infatti Dio, il Figlio, Gesù Cristo, che abitava nella gloria di Dio, che cosa decide? Decide di aderire a questo ordine di Dio Padre e di venire a piantare la sua tenda in mezzo a noi, viene ad abitare in una tenda, abbandona la gloria di Dio e quindi viene in mezzo a noi, a stabilirsi stabilmente in mezzo a noi. Per cui se il Natale è in primo luogo un atto di obbedienza di Gesù Cristo, in secondo luogo è il suo abbassarsi, il suo spogliarsi, il suo farsi piccolo da Dio che era, si è fatto uomo come noi. Poi il terzo punto, Dio perché si è fatto uomo? Perché Gesù Cristo si è incarnato? Ma perché, lo dice il libro del Siracide, ci dice perché ha preso dimora nella mia città amata. Per cui Dio si è fatto uomo fondamentalmente per questo, per amore, per fare un dono agli uomini. E in quarto luogo, il quarto punto, il senso del Natale visto da parte della Santissima Trinità, la stima che Dio ha nei confronti dell'uomo. Dice sempre il libro del Siracide, venne ad abitare in una terra presso un popolo glorioso. Se noi facciamo mente locale, il popolo di Israele non era un popolo così glorioso, un popolo così brillante, era uno dei popoli più sconosciuti della terra. Eppure la stima che Dio ha nei confronti degli uomini e soprattutto degli uomini più piccoli permette a Dio di stimare questo popolo e di valorizzarlo. E allora, se questo è il senso del Natale vissuto in paradiso da parte di Dio, dobbiamo ricordare queste quattro cose. In primo luogo, il Natale è un atto di obbedienza del Figlio. Questo significa che se anche noi vogliamo imitare Gesù Cristo e vogliamo cogliere il senso profondo del Natale, dovremmo comprendere che la nostra vita deve essere questo, un gioco di squadra con Dio. Noi dovremmo cercare di capire qual è la strategia, la tattica di Dio per poter essere capaci di obbedire pienamente, con la disponibilità piena, a questo piano di Dio. A volte invece noi nei confronti della fede e nei confronti della volontà di Dio, noi la sopportiamo. Noi quando, ad esempio, decidiamo di vivere la vita sacramentale, veniamo a messa, quasi quasi ci sentiamo in credito nei confronti di Dio. Pensiamo che Dio è il nostro creditore, nel senso che Dio ci debba dare qualcosa. Invece noi dovremmo comprendere che gratuitamente ci dobbiamo mettere a disposizione di Dio, dobbiamo metterci a disposizione di questo progetto che Dio ha. E dobbiamo quindi vivere in primo luogo l'obbedienza e dobbiamo in secondo luogo imparare a vivere anche la nostra kenosi. Se Dio ci ha fatto guadagnare qualcosa di stupendo, ci ha dato la felicità, ci ha dato la pace che deriva dal Natale, noi abbiamo guadagnato perché qualcuno ha perso, perché qualcuno si è abbassato, perché qualcuno si è fatto povero. Se noi vogliamo quindi seguire Gesù Cristo e vogliamo arricchire il mondo, dobbiamo essere pronti a perdere qualcosa, dobbiamo essere pronti a scendere dal piedistallo e a stare con gli altri. Dobbiamo fare questa scelta di vivere mentalmente ai piedi dei nostri fratelli. E questo lo dovremmo fare, il terzo punto, impegnandoci ad amare disinteressatamente gli altri. Il quarto punto, nella valorizzazione dell'altro, stimando l'altro, anche quando l'altro non merita umanamente tutta questa stima da parte nostra. Il Signore Gesù ci ha amato quando eravamo ancora peccatori e con il suo amore ci ha reso santi. Noi dovremmo imparare quindi a vivere questo atteggiamento di amore che diventa tolleranza, che diventa stima, diventa valorizzazione dell'altro. Per cui se al di là della festa un po' superficiale, degli auguri che nascono dalla tradizione, noi vogliamo in profondità celebrare il Santo Natale, dovremmo rinnovare questi quattro atteggiamenti di fondo della nostra vita, non soltanto nel periodo di Natale, ma sempre. L'atteggiamento dell'obbedienza al progetto di Dio, il nostro abbassarci e quindi renderci disponibili nel servizio agli altri, nella solidarietà, amare chi ci sta vicino e vivere pienamente la tolleranza, che significa rispetto pieno degli altri, di tutti. Se noi riusciamo ad avere questa visione nuova, potremmo vivere quindi questo Natale a doppia dimensione, non soltanto il Natale dal nostro punto di vista, ma potremmo assumere pienamente il punto di vista di Dio e quindi vivere un Natale intenso, profondo, profondo, integrale. Se quindi noi siamo capaci di vivere il Natale in questa duplice dimensione, poi come ricaduta umana, esistenziale, concreta, operativa nella nostra vita, sapete che cosa succede? Che non vivremo più la nostra vita nel rapporto con gli altri ad una dimensione, pensando a noi, con noi al centro, pensando ai nostri interessi, ma vivremo la nostra vita in una duplice dimensione, pensando agli altri e pensando a noi nella giusta relazione. Quindi impegniamoci ad approfondire nella nostra vita ordinaria il senso e il significato del Natale, perché possa portare i frutti che la Santissima Trinità desidera da noi sul piano personale e che desidera da noi sul piano comunitario.
Credo che avete notato che le letture che abbiamo ascoltato sono molto diverse, per esempio, dalle letture natalizie o quelle di Capodanno. Potremmo dire che il prologo di San Giovanni è una bellissima teoria, è una riflessione molto alta e anche molto difficile e anche molto teorica, mentre invece il giorno di Natale, la notte di Natale, il giorno del primo gennaio abbiamo ascoltato il semplice e bellissimo racconto di Betlemme. Naturalmente questo non vuol dire che oggi la Bibbia è meno bella o meno importante o meno utile, semplicemente ci è data la possibilità di approfondire nei giorni successivi al Natale quello che è l'immenso e inesauribile mistero del Natale. Vorrei partire da quello che vi ho detto all'inizio della Santa Messa come esame di coscienza. Da un lato sembra che la sapienza sia molto importante, dall'altro lato Gesù addirittura dice che il Padre ha nascosto la rivelazione, il senso profondo del Vangelo ai sapienti e agli intelligenti. È una contraddizione soltanto apparente, perché Gesù vuole la sapienza degli umili, la sapienza dei semplici, la sapienza dei poveri, la sapienza della Vergine Maria. Detto in estrema sintesi, qual è la caratteristica della sapienza ebraica? È una sapienza molto, ma molto pratica. Che significa che è una sapienza pratica? Che non è la sapienza dei dottori, non è la sapienza dei laureati, non è la sapienza di chi conosce bene la teoria, ma è una sapienza che, partendo dalla verità, partendo dalla luce di Dio, poi diventa qualcosa di molto pratico. Allora vi esorterei a fare questo esame di coscienza, questa verifica nella vostra vita, se magari correte il rischio di una sapienza teorica che non diventa vita concreta quotidiana, oppure, un rischio a mio parere oggi molto più diffuso, di ridurre la nostra vita, le nostre azioni, eventualmente anche il nostro essere cristiano, appunto a delle azioni da fare, a dei comportamenti, a delle regole, dimenticando che dobbiamo partire dalla luce e dalla sapienza. In altre parole, ci deve essere una feconda sintesi tra alti valori, altri principi e vita concreta quotidiana. Chi non capisce l'importanza di partire dai valori e dalla sapienza, vi assicuro che darà molta poca importanza alla preghiera, molta poca importanza all'adorazione eucaristica, molta poca importanza alla meditazione quotidiana della parola di Dio. Dove, a mio parere, convergono le letture che abbiamo ascoltato? A mio parere convergono in una sola idea, che è la sapienza, prima lettura, la luce, il Vangelo, concordano nel farci capire noi chi siamo. E nella seconda lettura nel Vangelo sta scritto chiaramente che noi siamo figli di Dio. Allora vi esorterei a riflettere, ed è il discorso si fa davvero molto arduo, qual è il rapporto tra noi e Dio? Credo che è la cosa più importante che ci sia. Per farvi capire com'è facile confondersi su questo punto, non so se avete mai sentito la frase, che è praticamente una bestemmia, Cristo sì, Chiesa no. Quasi a dire Cristo mi piace, Cristo è un uomo interessante, ma la Chiesa in fin dei conti è fatta da peccatori e non mi piace. Magari identificando la Chiesa con il Colle Vaticano e con lo Stato Pontificio. È una bestemmia vera e propria perché Cristo e Chiesa sono inseparabili, se non altro perché Cristo è il capo e la Chiesa è il corpo, se non altro perché Gesù a San Paolo disse «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Ma io non vorrei farvi riflettere sulla indissolubilità tra Cristo e la Chiesa, ma sulla stretta unione tra Cristo e ogni uomo, sulla stretta unione, oserei quasi dire identità, tra Dio e l'uomo. Perché dico questo? Perché evidentemente nel Vangelo che abbiamo ascoltato sta scritto che Dio, Gesù, è la luce. Ma perché, scusate, quando Gesù nel Vangelo secondo San Matteo si rivolge a noi, non ci dice voi siete luce del mondo e sale della terra? Ma soprattutto vi inviterei a riflettere in maniera profonda, in maniera molto concreta per la nostra vita, su quella che mi sembra la frase forse più forte e culminante del Vangelo che abbiamo ascoltato. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Perciò vi dicevo che la sapienza della prima lettura e la luce del Vangelo concordano con San Paolo nella seconda lettura su chi noi siamo veramente, cioè figli di Dio. Allora chiaramente dobbiamo verificarci su quello che è il vero senso del Natale, su quella che è la vera riuscita del Natale. E vi consegno una frase grandiosa, anche se ci può un po' spaventare, di Sant'Ambrogio. Se Dio fosse nato anche 1000 volte a Betlemme, ma non nasce in te, allora è nato invano. Allora devo chiedermi che significa che Gesù vuole nascere in me. Vuol dire, come minimo, che lo devo accogliere, ma lo posso anche rifiutare. Perché tante volte magari io non lo accolgo completamente e mi fermo magari a metà strada? Forse che perché mi accorgo che è molto impegnativo accoglierlo. Accoglierlo significa trasformarmi in lui, significa fare la sua volontà. Ma cosa vuol dire in profondità diventare figli di Dio? Il figlio in qualche modo si collega col padre, deriva dal padre, è chiamato a comportarsi come il padre. Ecco, allora riflettiamo su che cosa significa in profondità che se il mio padre è Dio e se io sono chiamato a comportarmi da figlio di Dio, sono chiamato a comportarmi come Dio, cioè a somigliare a Dio nei pensieri e nei sentimenti. Ecco, Dio come ama? Dio dà il pane. Dio non nega il suo perdono. Vi invito a riflettere sul fatto che Dio non soltanto non nega mai il suo perdono, ma non conta mai il suo perdono. Verifichiamoci in profondità, io per primo, anche quando riesco a perdonare, facilmente io conto quante volte sono offeso e quante volte sto perdonando. Immaginate per un attimo se Dio facesse così con noi quando ci andiamo a confessare. Oppure, il figlio è chiamato a comportarsi come il padre. Ecco, allora andate a riflettere sul fatto che noi pensiamo di essere figli di Dio con il battesimo. Normalmente così ci viene insegnato. e così è. Eppure, vi sembrerà strano, io ritengo molto pericoloso pensare che siamo figli di Dio con il battesimo, perché San Paolo ha detto ai Romani: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E Gesù nel Vangelo ha detto: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre Celeste. Allora certo, sono figlio di Dio con il battesimo, sono figlio di Dio perché vivo in grazia di Dio, ma se questo essere figlio di Dio non diventa qualcosa di dinamico nell'essere guidato dallo Spirito di Dio, nell'amare i nemici, nel pregare per i persecutori. Oppure pensate ancora all'avverbio come: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro, amatevi come io vi ho amato, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Allora capite che vivere il Natale, essere in grazia di Dio, cibarsi dell'Eucaristia, significa forse unicamente questo: somigliare davvero a Lui nel suo modo veramente di amare. C'è una frase greca, della filosofia greca, che è pericolosissima, dove dice che l'uomo è centro in misura di tutte le cose. Io invece dovrei imparare che io non sono misura di tutte le cose, che io non sono misura neanche di me stesso, ma la mia misura è unicamente Cristo. Dovrei sempre misurarmi con Lui e con il suo amore. Vi do un ultimo spunto per l'esame di coscienza e per cercare di calare il Natale nel profondo della nostra vita. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato c'è anche un'altra frase stupenda, dice che il Verbo è la vita. Cosa vuol dire che il Verbo è la vita? Gesù è la vita, Gesù dà la vita, Gesù ha accettato la morte per la nostra vita. Allora io credo che vivere il Natale significa andare dove la vita chiede aiuto, significa sentire in me la ferita di ogni ferita, soccorrere la vita laddove c'è bisogno. Allora capite che il Natale non è qualcosa di semplicemente consolante, ma certo siamo consolati dal suo amore per diventare davvero testimonianza di luce e di amore.
Fratelli, chiediamo al Signore lo spirito di sapienza che guidi la nostra mente e il nostro cuore per poter innalzare a Lui la nostra preghiera personale e comunitaria.
Preghiamo insieme e diciamo: donaci Signore la tua sapienza.
Donaci Signore la tua sapienza.
Per la Chiesa, chiamata da Cristo ad essere la luce nel mondo, perché sia sempre il segno della presenza e dell'azione del Dio che è vicino ad ogni uomo, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua sapienza.
Per quanti hanno responsabilità politiche, educative e sociali, perché il Signore illumini le loro menti e possano promuovere un vivere civile improntato all'onestà e alla solidarietà, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua sapienza.
Per i teologi e per i ministri del Vangelo, perché siano i primi uditori e testimoni della parola che annunciano al popolo di Dio, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua sapienza.
Per noi qui presenti, perché con gesti di carità possiamo esprimere fra di noi e con il prossimo lo stupore e la gioia dell'incontro festivo con il Signore, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua sapienza. Signore nostro Dio, fonte di gioia per chi cammina nella tua lode, ascolta le preghiere che ti abbiamo innalzato e donaci un cuore semplice e docile, a immagine del tuo Figlio, per divenire discepoli della sapienza e compiere solo e tutto ciò che a te piace. Per Cristo nostro Signore.
Di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme.
Gesù, sei venuto per noi perché diventassimo figli di Dio. Grazie per il potere che ci hai trasmesso. Noi, incerti nelle nostre fragilità, ma forti del dono ricevuto, ci incamminiamo sulla strada tracciata dal Padre. Una vita d'amore. Come Lui, da figli riconoscenti, vogliamo aderire alla Sua volontà, accogliendo il Suo invito alla bontà, alla misericordia, al servizio, soprattutto laddove la luce della speranza tende a spegnersi.
E tu splenda sempre al centro del mio cuore. Il significato allora sarai tu. Quello che farò sarà soltanto amore. Unico sostegno tu.
Questo sacramento agisca in noi, Signore, Dio nostro, ci purifichi dal male e compia le nostre aspirazioni di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Notiziario. Sacro Cuore.